sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Ricordati, o Signore, delle tue compassioni e delle tue bontà, perché sono eterne. Non ricordarti dei peccati della mia gioventù, né delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, o Signore. Il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori. Guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità, per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Per amore del tuo nome, o Signore, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto. Le angosce del mio cuore sono aumentate, liberami dalle mie angustie. Vedi la mia afflizione e il mio affanno, perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, perché sono molti, mi odiano di un odio violento. Proteggimi e salvami, fa che io non sia confuso, perché in te confido. L'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto, perché spero in te. O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni.
Questo, cari fratelli e sorelle, come tutti i salmi, è un salmo meraviglioso nel quale vediamo che Davide entra tutte le volte che scrive con lo spirito del Signore, egli scrive queste cose perché è un uomo che si rende conto di che cos'è la vita, di che cosa è stata la sua vita, di che cosa potrebbe essere e soprattutto di che cosa potrebbe essere senza il Signore. E c'è un'altra parola molto interessante, il versetto 20 dice: proteggimi e salvami, fa che io non sia confuso, perché in te confido. Allora, che significa? Significa che non è difficile che le persone siano confuse. Ma com'è che sono confuse? Sono confuse semplicemente se non sono in comunione con il Signore. Cioè, poi questa storia della comunione è una cosa importante, sì. Ma non è che io, se sono credente, un giorno sono in comunione, l'altro giorno no, eccetera, eccetera. Sicuramente c'è un fatto, no? Che la mia coscienza mi riprende, perché il peccato ovviamente toglie questa comunione. Per quello il problema dov'è? Devo cercare proprio di ma non come fanno i farisei con questi sforzi sovrumani, ma semplicemente rendendomi conto di quello che io sono, di quello che è stato il mio percorso di vita, di quello che ho fatto prima in passato, che ho fatto, che mi hanno fatto. Non è che ho sempre solo fatto io, probabilmente ho anche ricevuto del male, no? E potrei continuare, però poi il Signore Davide riconosce che tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto. Bisogna osservare il suo patto e le sue testimonianze, perché per amore del tuo nome, o Signore, la mia iniquità, perdona per amore del tuo nome la mia iniquità, perché essa è grande. Ecco, poi dice chiaramente che l'uomo che teme il Signore sicuramente vivrà nel benessere e temerà e erediterà la terra. Andiamo nel secondo capitolo di Colossesi, quindi pagina 1174, 1174. Potremmo leggerlo tutto, ma leggiamo solo alcune parti. Leggiamo dall'1 al 3, i primi tre versetti, e questo li leggo io. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea, e per tutti quelli che non si sono mai, che no, non mi hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori, uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza, per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Poi riprendo dal versetto 8, se qualcuno vuole leggere dall'8 andiamo fino in fondo. Dal versetto 8 c'è qualcuno che...
Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani ragioni, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano uomo, ma dalla circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare, al bere o rispetto a feste, a novilunie e a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà o di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale, senza attenersi al capo, da cui tutto il corpo ben fornito è congiunto insieme mediante le giunture e i legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non mangiare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza per quel tanto che in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne.
Dunque, evidentemente Paolo sta trattando delle questioni in quel periodo inerenti alle false dottrine, inerenti perché c'erano delle persone che probabilmente dicevano non fate questo, se fate questo sbagliate, no? Naturalmente, come avete capito, era riferito soprattutto agli ebrei, perché sappiamo, no, che vivevano in Colosse. Poi, e quindi diceva, cioè molti cercavano di giustificarsi attraverso le opere, no? Quindi dice, nessuno vi giudichi in quanto al mangiare o al bere, feste, novelluni o sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo di Cristo. E poi lo ripete anche più in basso, no? Molti vi dicono non toccate, non assaggiate, non mangiate, tutte cose destinate a scomparire con l'uso. Cioè cose che sostanzialmente spariscono, spariscono col tempo, spariscono. Perché? Perché purtroppo c'è l'idea, c'è stata ma c'è ancora, non solo nel mondo ebraico, cioè una volta che Cristo ci ha liberati, no, nuovamente ci siamo lasciati imporre nel tempo, ci siamo lasciati imporre delle dottrine, ci siamo lasciati imporre ancora dei modi di pensare. Davide, come abbiamo visto prima, rifletteva profondamente. Con lo spirito che il Signore gli aveva dato. Allora la domanda è questa: che cosa è servito il giorno d'oggi? Oggi, oggi, che cosa mi è servito? Ah, ma che cosa mi è servito veramente? Oggi, ieri, che cosa mi è servito? Questa è una domanda di fondo, una domanda di base, ma che cosa mi è servito? Sembra una domanda da niente, invece è una domanda fondamentale per la nostra fede. È una domanda fondamentale per la nostra fede. Noi dobbiamo smetterla di consumare la fede. Dici, ma come la fede si può consumare? No, che non si può consumare, ma la consumiamo noi, no? Con questo modo di fare, di pensare, dice tanto. Allora, che cosa è veramente servito il giorno di ieri, il giorno d'oggi e tutti questi anni che siamo vissuti? Che cosa sono serviti? Ecco, e mo ci arriviamo un po' per volta. Gesù dice: scusate, ma qua è saltato. Ah, sì, collegate bene, perfetto. Allora. Gesù dice che ogni giorno ha il suo affanno, noi stiamo parlando di giorni, ogni giorno ha il suo affanno, ma non è certo questo affanno che deve impedirci l'unica domanda che dobbiamo farci, cioè dobbiamo porci. Nel Vangelo di Matteo, al 6, l'abbiamo letto, abbiamo fatto anche dei culti, ma voglio provare. No, un secondo solo di pazienza, come sapete, come avevo detto prima, la pazienza fa parte dell'amore. Se uno è un po' nervoso, che non sono problemi che non vogliamo affrontare in questa sede, no? Quando Gesù dice cercate prima il regno e la giustizia di Dio. E tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani. Ecco. Perché il domani si preoccupa di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Perché? Perché ci sono le preoccupazioni. Ma al versetto 25, quando comincia, perciò io vi dico, non siate in ansia per la vostra vita. Di quel che mangerete, di quel che berrete, né per il vostro corpo, di che vestirete, eccetera. Non è la vita più del nutrimento. E poi continua. Chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Eccetera, eccetera. Allora, ci sono, signore, fa delle domande, naturalmente ai giudei, al suo popolo, dice, ma come mai? Perché vi agitate in questo modo per, no? Per la vostra vita? Perché cosa vestirete, per cosa mangerete. Quando ci sono delle cose più importanti, molto più importanti, vanno al di là, molto al di là di quello che pensiamo e di quello che facciamo. Ma va sempre tutto bene secondo il nostro criterio? Tutto va bene? Io non credo che tutto vada bene, sempre tutto bene, perché fa comodo a noi, fa comodo al nostro modo di pensare. Ma allora che cosa è servito il giorno di oggi? Di che cosa abbiamo veramente bisogno? Domanda da nulla, ma non lo è. Per quello Gesù dice ogni giorno al suo affanno. Ma non è questo affanno che deve impedirci un'altra cosa, a sapere che cosa è servito il giorno di oggi. Ma che cosa è servito? A mangiare? A bere? A dormire? A fare tutto ciò che il tempo mi consente, cioè i miei progetti quotidiani, senza il mio lavoro il mondo si ferma. È questo che mi è servito il giorno d'oggi. Che magari cioè, mi è servito a fare dei progetti che saranno pure realizzati. Ma quanto mi è servito? Ma che cosa mi è rimasto di questo giorno? E io quando parlo di un giorno parlo di tutti i giorni. Che cosa mi è rimasto di questo giorno? Allora, a questo, a mangiare, a bere, eccetera, a pensare, a questo è servito il mio giorno? Dopo essere stato. E io posso parlare per me, ma posso parlare anche che per chi non è passato e deve considerare che se uno non si è ammalato è stato guarito comunque. No, non so se il problema non è molto diverso. Allora la domanda è a che è servito il mio giorno? E dopo essere stato guarito da una pesante malattia, pesantissima, cioè voi non vi rendete conto, ma non vi preoccupate. Cosa mi è servita la guarigione? A me! La guarigione cosa è servita? E se non mi sono ammalato, che cosa mi è servito? Per continuare a vivere una vita materiale? Animale? Cioè senza senso? È questo che mi è servito? Oppure la guarigione mi ha fatto riflettere sulla vera vita per ringraziare Dio, ma non con le parole, come se dobbiamo fare, grazie signore, bravo, complimenti. No? In questo modo, ringraziare il Signore, sai, con la bocca non costa niente. Infatti, è scritto chiaro, questo popolo mi onora con le labbra, ma il mio cuore, il suo cuore è lontano da me. E allora io vorrei sapere che cosa è rimasto del giorno di oggi. Che cosa ho messo oggi nel mio granaio eterno? È una domanda che questa è una domanda viva, non è una domanda così. Giusto per perdere tempo anche adesso. Che cosa è servito questo giorno per me? Che cosa ho messo nel mio granaio? Davide ha messo tanto nel suo granaio. Ha messo tanto perché aveva raggiunto la comunione col Signore. Senza questa comunione, tutto il resto non conta. E quindi è vero quello che dice la parola del Signore quando dice. E questo non lo dice alle persone che sono sballate, eccetera, che quando tu riprendi lo stolto ti si rivolta contro e se riprendi il saggio ti ringrazia. E allora noi dobbiamo capire se siamo noi, non i nostri vicini di casa, siamo quelli che siamo saggi oppure che siamo stolti. Quante volte il Signore ci riprende con la sua parola? Sempre, sempre. Ma noi. Siamo stati chiamati, ma facciamo i bambini viziati. Infatti Gesù ha detto: molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. E allora uno vede una grande massa di persone che sono tutte perdute e io no, io sono tra i salvati e sono tra i pochi eletti. Ma è così? Allora, se tu riprendi il saggio, ti ringrazio. E se noi non siamo stati ripresi dal Signore nella nostra vita, per essere poi diventati quello che siamo diventati, non è che abbiamo detto in tante occasioni, partecipare, far parte di un'assemblea, questa o un'altra ti garantisce niente. non ti garantisce, anzi molti dicono basta che vieni qua e la salvezza è garantita, non perdi più la salvezza. E poi veniamo ai comportamenti demenziali. Che cosa, in che cosa sei stato ripreso? In un solo modo, col ravvedimento. Uno si ravvede del suo comportamento, di quello che è stato, del male che ha fatto, anche del male che ha ricevuto. E tutte queste cose servono per meditare. Tu devi avere il coraggio, la coscienza. Il coraggio non ci va, la coscienza. La coscienza di dire: perché Dio mi ha ancora aggiunto un giorno? Ah, perché? Perché Dio mi ha ancora aggiunto un giorno? Proviamo a farci una domanda, perché le domande dobbiamo farcele. Perché Dio mi ha ancora aggiunto un giorno? Per fare cosa? Per banchettare? Oppure per continuare a fare tutte le stupidità che abbiamo visto in questo periodo? Oppure mi ha aggiunto un giorno perché io possa crescere, possa ravvedermi, riconoscerlo e conoscerlo. Mi ha aggiunto un giorno per quello. Ma sono io che devo ogni giorno sapere se questo è vero nella mia vita. Vedete, fratelli, che la fede è una cosa pratica. Non è una cosa di fantasia, è una cosa pratica. E io so che la pratica è proprio l'esercizio essenziale di una funzione, qualsiasi essa sia. Non è che deve essere pratica, pratica non significa necessariamente una cosa materiale. Assolutamente no. Pratica significa l'essenza, la funzione essenziale per quella cosa. Pratica. Una bella porta pratica, una porta che funziona. Poi il resto lasciamo perdere le cose barocche, lasciamo un'altra parte. Se non funziona, meglio funziona e meglio è. Sì, Dio mi ha guarito. O non mi ha fatto ancora malare. Perché io avessi degli anni nei miei affari? È per quello che mi ha guarito. Perché io avessi degli anni nei miei affari esattamente come quelli di prima, gli anni che frequentavo prima. Io trovo strano che ci sono delle persone che non capiscono questo. Non capiscono che quando il Signore ti tocca cambia la tua vita, cambia il tuo modo di pensare. Completamente. Cioè, ma non è possibile che tu non sei più quello di prima, e invece tu non sei più, non puoi più essere quello di prima. E questa è una cosa di cui dobbiamo farcene una ragione. Ma se noi pensiamo che il Signore ci ha guariti per continuare a fare la vita di prima, esattamente la stessa vita di prima. Ci ha guariti? Sì, certo. Ma così ragionano quelli che vanno a Lourdes, che gli chiedono la grazia. Queste persone guariscono, continuano, magari si raddrizza una gamba, non sappiamo com'è la storia e non ci voglio entrare in merito. Ma è così che sono stato guarito, per tornare a fare l'animale che ero prima. È così che sono stato guarito. Non un figliolo di Dio, rinnovato completamente nel suo cuore, nella sua mente, nel suo spirito, può pensare una cosa del genere. Di essere guariti per cosa? Per passare altri 10, 20, 100 anni sulla terra, così come facevo prima, per coltivare l'uva, per portare le vacche al pascolo, e soprattutto il pascolo delle nostre case. E pascere noi stessi, e pascere i nostri affari, e tentare sempre Dio, tentarlo nei nostri stravizi, nei nostri modi di fare. Perché chi è cambiato da Dio non viene più riconosciuto. Dice: ma tu non sei più lo stesso, Tu sei cambiato, troppo. Ma non puoi non cambiare, fratello, sorella. Non puoi non cambiare. Com'è possibile che tu non cambi? Se hai incontrato il Signore, non è possibile questo. Non sei stato guarito per fare la spaghettata un giorno sì e un giorno no, o fare qualcos'altro. Vedete che il pericolo per la fede è proprio questa differenza che c'è, cioè quella di fare e quella di essere, no? Allora, noi sappiamo che la religione si muove sul fare, la fede si muove sull'essere. Sono due cose. Ecco perché. Cosa c'è di pratico per la fede di quelli in quello che fanno i farisei? Cosa c'è di pratico nella fede? È tutto di pratico, era tutto pratico, no? All'apparenza, è della differenza, è sempre dall'apparenza alla sostanza, no? All'apparenza tutto, nella sostanza nulla. Ecco perché Gesù li riprendeva. Perché sapeva che sostanzialmente, quando diceva questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, lo sapeva. Ma allora, oggi, la domanda che dobbiamo farci, oggi, che cosa mi è servito il giorno di oggi, il giorno di ieri, che cosa ho dato al Signore, quanto ho riflettuto, non dato nel senso che sono andato in missione in Africa, no. Quanto ho dato per me stesso. Come facciamo con le nostre forze a dare noi al Signore? Che cosa ho fatto? Che cosa ho ricevuto per me stesso? Il Signore vuole che guariamo. Guariamo noi. Tanto da diventare irriconoscibili a quelli del mondo. Dice, ma chi è questo? Che io non è quello di prima. Cosa c'è appunto di pratico? Di più pratico di quello della fede di un fariseo, praticissimo, fa questo, tac, tic, tac, e non di meno Paolo, quello che abbiamo letto prima, dice nessuno vi giudichi in quanto a mangiare o a bere, feste, noviluni, sabati, no, è ovvio che si sta rivolgendo degli ebrei, colossesi ebrei, e non ai colossesi di Colosse. Perché i colossesi di Colosse non sapevano né che cos'era il sabato, né la domenica, né, non sapevano niente di questo. E questa è un'altra conferma, che questo viene scritto per gli ebrei e si allarga poi a noi. Ma soprattutto dice, ma perché? Perché dovete essere giudicati per questo? Il Signore non ci ha liberati? Non ci ha forse liberati? Non c'è scritto dov'è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà? Ovvio, non la libertà di peccare. Quella non è libertà. Quella è schiavitù. È un'altra cosa. Quella è schiavitù. Non confondiamo le cose, per favore. E non facciamo che un giorno possiamo peccare, il giorno dopo forse anche, non sappiamo. Sai questo balletto, no? Chi erano questi che andavano, i gamberi che andavano avanti indietro, no? Ma la domanda è, noi possiamo veramente presentarci davanti al Signore? Ci siamo fatti delle domande? Ci facciamo una domanda? Ma ci chiudiamo la nostra cameretta, la nostra stanzetta, per capire veramente chi siamo? Guarda che bravo, e dico che bravo, lo dico io, no? Non ricordarti dei peccati della mia gioventù e delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, non della nostra, o Signore. Il Signore è buono e giusto, perciò insegna la via ai peccatori. Guiderà gli umili, ecco, gli umili. Gli umili! Non gli sbruffoni, saccenti. Gli umili nella sua giustizia. E insegnerà agli umili la sua via. Non c'è un'altra cosa. Davide si rende conto, ma pesantemente conto, lui ne avrà combinate come chiunque, no? Ora, Per questo la fede è superiore alle opere, no? I farisei facevano delle opere, secondo, che non erano opere. Le persone confondono sempre la storia delle opere di prendere le 1.000 lire e darla a qualcuno. Quello è un altro paio di maniche, se ne può discutere dopo. Ma ora, per questo la fede è superiore alle opere, perché col cuore si crede per avere giustizia. Col cuore si crede per avere giustizia. Con la bocca si confessa soltanto: Signore, lode a te, qua e là, su e giù. Va bene. Io sono d'accordo. Ma se c'è il cuore. Se no significa che noi, in ogni caso, non diciamo niente al Signore. In nessun caso. Dice, ma allora Dio, allora siamo come quello che abbiamo visto l'altra volta, che prende il suo talento e lo nasconde. Lo nasconde perché ha paura. Allora, vedete, con la bocca si può dire ciò che si vuole. C'era una pubblicità una volta, diceva, con quella bocca puoi dire ciò che vuoi. Ma la sostanza è un'altra cosa. Perché un conto è il fare, come faceva Marta, e un altro conto è l'essere, come faceva Maria. La differenza. Ma, quindi, non è così per le cose dello spirito. Perché il Signore mette ogni giorno sulla sua bilancia. Dice, ma questo? Di me! Di me! Che cosa se ne fa? Perché vive quest'uomo o questa donna? Perché? Di me! Che cosa mi ha dato? Che cosa mi dà? Che cosa mi dà? Il suo cuore? Quando? Quando ha finito tutti i suoi affari, fare la spesa, di andare al mercato. Signore misericordioso. Ma nessuno si può beffare di Dio così come sta scritto. Non è così per le cose dello spirito, perché il Signore mette ogni giorno nella sua stratera, diceva qualcuno, la sua bilancia, quello che tu hai portato. E non è che, ma non è che l'hai portato a lui per fare un favore a lui, lo fai a te stesso, lo fai, lo fa per te, perché ha bisogno, il Signore per amore guarisce. Ma sei tu che non vuoi essere guarito, come per anni Israele, con la durezza del suo cuore, non volle essere guarito. Non volle essere guarito. E se tu non vuoi essere guarito, contemporaneamente non vuoi essere protetto, perché non ti importa di quello che io dico. Non gli è importato della parola del Signore, perché avevano in mente la loro, il loro progetto. Quante teorie, cari fratelli e sorelle, hanno pervaso il mondo cristiano in tutti questi anni, con vittime di ogni genere. I più deboli sono stati i primi, cioè sono stati i ragazzini, i bambini, a subire le follie religiose dei genitori farisei, ma non farisei ebrei, farisei cristiani. Non toccare, non guardare. E così ne viene fuori un mostro, ne viene fuori un disadattato. Noi non dobbiamo, non siamo separati dalla società. Paolo dice, no, dovresti uscire fuori dalla società. E se io ho un figlio, cresce assieme a tutti gli altri. È il Signore solo che lo preserva, e tu devi insegnargli la strada il rispetto del Signore. Quindi, quante teorie hanno pervaso, ci hanno fatto del male, ma non solo quella del mondo evangelico, c'è anche quella del mondo cattolico, che ormai non ci crede più nessuno, ci vanno per inerzia, forse. Già si diventa vittime tutte le volte che si pensa di soddisfare la giustizia di Dio con il nostro comportamento. E si diventa vittime. Siamo vittime di noi stessi. Siamo vittime della nostra follia. Della nostra follia siamo vittime. E allora, una volta che abbiamo acquisito questo, ci mettiamo magari con la cravatta, vestiti per bene, Bibbia alla mano, e andare a spandere menzogne in giro. E poi facciamo soffrire i nostri figli, gli togliamo il minimo necessario perché diventino intelligenti, cioè la libertà che il Signore ci ha dato, che ha dato a tutti gli uomini. È così. È così che siamo visti come dei misteriosi. Sono strani. Perché hanno visto strani gli altri, però? Noi non siamo strani. Siamo normalissimi. Siamo persone che vivono in mezzo a tutti. L'erba della zizzania e del buon grano crescono assieme. E già, si diventa vittime tutte le volte che si pensa di soddisfare la giustizia di Dio. Siamo noi che soddisfiamo la giustizia di Dio. No, c'è uno solo che l'ha soddisfatta, e quello è Gesù Cristo. Basta con queste idee strane. Paura di parlarci l'un l'altro, perché magari io non la penso come te. E forse tu non la pensi come me, e allora dobbiamo magari scomunicarci. E siccome molti ritengono questa via, cioè la via per soddisfare la giustizia di Dio, per raggiungere, ritengono che per raggiungere la salvezza è il comportamento, è la prima cosa che dimostra che tu sei un credente. E allora ti vesti con la cravatta, ti vesti con la giacca, col borsello, e magari vai a suonare i campanelli. Ma non sto parlando solo di alcuni, in genere. Sì, sicuramente avrai delle buone intenzioni, dimenticando però una cosa importante di tutto questo: la grazia e l'amore di Dio. Non si può predicare senza amore. E se non ce l'hai in te stesso, come fai a parlarne agli altri? Che non puoi essere creduto, perché sei un bugiardo. Capito? Puzzi di religioso, di stantio, capisci? Con quella borsetta in mano, o con i versetti che ti scorrono a destra e a manca. Devono sentire, dice, voi siete il profumo di Cristo. Questo è il profumo che devono sentire. Non puzza di vecchio, di religioso. Poi puoi parlare di Cristo. Dici, ma dove, questo profumo dove l'hai comprato? Vieni che te lo spiego. Dicono, sì, loro dicono, ma noi siamo salvati per grazia. Ah, certo. Ma attraverso il nostro comportamento, però. Siamo salvati per grazia, ma attraverso il nostro comportamento. Perché facciamo 10 canti la domenica. Altrimenti, come facciamo a sapere se siamo salvati, se non lo capiamo attraverso il nostro comportamento? Come facciamo a saperlo? Eh? Come facciamo a sapere se siamo salvati? E se siamo nel giusto, come facciamo a saperlo? Ma non c'è scritto che non c'è nessun giusto. Non c'è scritto che non c'è nessun giusto. Oh, non spaccarti la testa, eh. Non proseguire tutta la vita a cercare di. Ma la diversità è riconoscere, come ha fatto Davide, che non sono un giusto. Ecco, bisogna essere giustificato. Ecco perché il giovane ricco, la ricordate la storia, sicuro. Ecco perché il giovane ricco viene messo in crisi da Gesù. Perché egli voleva con le sue opere ottenere il regno di Dio. E quindi è andato proprio da quello giusto a chiedergli. Gli ha detto, ma scusa maestro, dice, ma che devo fare per essere? Dice, fai questo, quello e quell'altro. Ma dice, io quello lo faccio già. Perché lui dice, io già. Però, ah sì, dice, allora fai anche questo, no? Dai via tutti i beni che hai, e no? E allora, quello si era attristato e se n'è andato. E tutti gli altri, gli apostoli che c'erano, dice, ma scusa signore, ma chi può fare una cosa del genere? Dice, agli uomini questo non è possibile, ma a Dio sì. Quello che non è possibile agli uomini è possibile a Dio. E questa è la nostra scommessa. E questa è la nostra scommessa. Ecco perché quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Ed è inutile, non sarai mai nel giusto se Dio non ti giustifica. E come posso essere giustificato? Facendo sempre, comportandomi bene, non posso mancare in un culto, non posso. Ma allora, come posso uscirne? Come posso uscirne? Semplicemente affidandoti a Dio, alla sua grazia, alla sua misericordia. Ma non con le tue forze però, con la sua. Questa è la diversità. Non con le tue forze, col tuo genio. Signore, sai che ho pensato? Potevo fare quella via, invece ho fatto questa. Grazie, Signore, che mi hai fatto fare questa via. Il Signore dice, hai fatto tutto tu. Hai fatto tutto tu. Ecco perché se non abbiamo portato nulla nel granaio spirituale oggi, questo giorno cosa mi è servito? Quello di ieri cosa mi è servito? Cosa mi ha dato? Ho avuto qualche attimo col Signore. Sì, Signore, scusa, prendo 5 minuti e vengo da te un attimo, eh. Parliamo un attimo, ho avuto 5 minuti, non ho avuto tempo di pensare a te. Eppure è la cosa più che permea ogni cosa della natura. Riempie ogni cosa. Ed è l'ultima cosa che consideriamo. È grave, è quello che sto dicendo. Per dei credenti poi, sono commosso. Siamo dei credenti. Cioè, ahimè, diceva Isaia, sono un uomo dalle labbra impure, Isaia. E noi. Mi viene in mal di testa a pensarci, no? Questa è la libertà, cari fratelli. Questa via che dobbiamo perseguire, non il libertinaggio, la libertà nella legge del Signore, che è la legge dell'amore, che implica, e ci sono tutta una serie di cose. Allora dice, ma quanto devo portare nel granaio del Signore? Ma quanto devo portare? Quante cose devo portare nel suo granaio? Non importa quanto. Ma quanto Dio ti ha dato? A chi gli ha dato due, ha portato due, ne ha portati quattro. Cioè, quanto Dio ti ha dato? Ma almeno quello, almeno quello. Quello sì, sapendo che non porti nulla di tuo. C'è qualcuno che può dire che ha qualcosa di suo. Davanti a Dio c'è qualcuno che può dire che ha qualcosa di suo. Quelle pecore sono mie, con questo mio. Sapendo che non porti nulla, se non che tu non l'abbia ricevuto. Davide queste cose le sapeva, perché era un uomo secondo il cuore di Dio. Cari fratelli e sorelle, tutte le favole sono molto belle. Questa non è una favola. Questa è la parola, ciò che viene dalla parola di Dio, dallo Spirito del Signore, che ora vuole farci risvegliare dal torpore nel quale siamo caduti, dai nostri affanni, perché dobbiamo fare questo, come dice Gesù, dobbiamo fare l'altro. Ma dice, tu non lo sai che non puoi fare un capello né bianco e né nero. Non lo sapevi questo. E invece noi. Ma quante cose dobbiamo fare, che vogliamo fare? Non ti preoccupare. Fai prima quello che ti chiede il Signore e tutto il resto ti sarà sopraggiunto e non solo. Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Oh! Ma state a sentire che dice? Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Non tu! E una volta che il Signore gli ha indicato la via che deve scegliere, egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Io, fratelli e sorelle, vorrei finire con questa bellezza, cosa meravigliosa. Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Ora facciamoci quattro conti, se questa è parola di Dio o meno. Quindi non scervellarti. Quale porta devi entrare? Non farti venire il mal di testa. Non è con la tua agitazione. Ma semplicemente se il Signore ti insegnerà la via che devi scegliere, però poi tu la devi seguire, perseguire. Non puoi, dici, vai in quella, entra di là e poi tanto tu non ci entri. Signore, ti voglio benedire per tutto questo. Sia il tuo nome benedetto in eterno, di eternità in eternità. Amen.
Amen.